Anzitutto rendiamo grazie al Signore che ci riunisce qua, che ci dona il suo spirito, che continua a venire in mezzo a noi, a affidarci una missione. Io ho preparato tante cose in preghiera, in ascolto, ma Gesù diceva: non preoccupatevi di quello che dovrete dire, lo Spirito vi suggerirà. Io credo e spero che davvero sia così. Forse l'unica cosa che vorrei dirvi è quella che sta nel titolo di questo incontro: ritorniamo a sognare. Penso a quando tutti voi avete in mente questa scena del Vangelo. Gli apostoli avevano cercato di pescare tutta la notte e poi è arrivato Gesù, hanno ascoltato Gesù e a mezzogiorno Gesù dice: prendi il largo e gettate le reti. E Pietro dice: ma Signore, un pescatore di professione a mezzogiorno non getta mai le reti. Però ha capito, ha ascoltato, dice: ma sulla tua parola. E sappiamo com'è finita. Ritorniamo a sognare. Il Signore ha riaperto a Pietro e agli altri il sogno grande. È sempre l'ora della speranza, della fiducia e dell'amore. Vorrei citare una parola che il Cardinal Martini disse nel discorso di Sant'Ambrogio del 1996, che si intitolava così: alla fine del millennio lasciateci sognare. Cito solo due frasi. Anche a noi mi pare venga detto di non escludere dalla nostra interpretazione del tempo in cui viviamo quei sogni grandi che rappresentano la nostra percezione del progetto di Dio ancora più grande. Non escludere quei sogni grandi che rappresentano la nostra percezione del progetto di Dio ancora più grande. A questo sognare in grande, a questo saper guardare con mente aperta al futuro di Dio e dell'uomo, ci esorta Sant'Ambrogio, che è stato un grande interprete dei disegni di Dio per il suo tempo. Adesso non cito, lo cito appena così, voi andrete a cercarvi e ve lo leggerete perché merita. Il Papa, in questo libro uscito il 1° dicembre, che si intitola appunto Ritorniamo a sognare, dice: è il momento di sognare in grande, di ripensare le nostre priorità. Dio ci chiede di essere coraggiosi e creare qualcosa di nuovo. È un compito che ci riguarda tutti. E allora vorrei partire da quello che, dalla parola di Dio, perché è sempre in principio la parola. E è quello che il Cardinal Martini definiva il sogno di Dio. Noi ne abbiamo ascoltato un pezzo l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. Vi leggo capitolo 1 della lettera agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Scelti prima della creazione, predestinati a essere figli, a essere lode della Sua gloria, a essere eredi. Questo è il disegno, il sogno di Dio, che non sta prima, è per ciascuno e per tutti, e sta prima di ogni nostra scelta, buona o cattiva. È più originario di tutti. Sono certo che la Madonna, a cui voglio bene e che mi vuole bene, non si offende se dico che la festa dell'Immacolata Concezione non c'è nessun, proprio nessun merito di Maria. No, è prima, è pura grazia. Il rito ambrosiano, infatti, in modo molto efficace, finisce il Vangelo: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Punto. Non c'è la risposta di Maria, che ascolteremo domenica prossima, festa della Divina Maternità di Maria. È pura grazia. E San Paolo, che è stato toccato, era uno che guardava molto a rispettare le regole e la legge, quando è stato toccato dal Signore ha scritto queste cose qua: scelti prima, predestinati, pura grazia, dono per tutti. E questo dono di Maria è fatto per mostrare a tutti, attraverso Maria, la bellezza del disegno di Dio. Maria l'ha pienamente accolto ed è nato il Figlio di Dio. Ma per tutti c'è questa benedizione, e Sant'Ambrogio dice che tutti siamo chiamati a far nascere, a far crescere quel Figlio di Dio che c'è in noi. Dio resta fedele al suo sogno e opera, e il Signore ci ha lasciato un dono straordinario, l'Eucarestia. Potremmo dirlo, potremmo parlare a lungo dell'Eucarestia, ma potremmo dire: è il sogno di Dio qui, ora, per me, per noi. Quante volte nell'adorazione, nella celebrazione dell'Eucarestia, ho ritrovato, ho sentito che il sogno di Dio c'è nonostante me, nonostante tutto, sempre, nonostante il virus, nonostante le persecuzioni, quelli che vivono la persecuzione l'hanno percepito con molta forza, nonostante i fallimenti. L'Eucaristia è un dono straordinario. È il sogno di Dio qui e ora per me, per ciascuno e per la comunità, che si lascia, uso le parole di Don Pigi, che si lascia infiammare dal sogno di Dio e vive quell'amore che non ti lascia più fermo, che non puoi più contenere dentro di te, devi portare fuori, devi portare ad altri. Il Cardinal Martini diceva che quando celebrava l'Eucarestia vedeva quasi come la Gerusalemme celeste che scendeva dal cielo. È l'opera di Dio. L'Eucarestia è quella realtà grande che solo Dio può operare. La Gerusalemme celeste viene dal cielo, non sale dalla terra. È il dono che Dio fa, è il sogno che Dio ci mette a disposizione qui e ora. Penso a quanto l'Eucaristia, l'adorazione, è stato anche ricordato, sia all'inizio del cammino delle cellule. E mi ricordo, io venivo qua ogni tanto a trovare Don Pigi, quando c'era ancora l'adorazione nella cantina sotto, e mi ricordo come era davvero, è lì la sorgente. E poi il Signore che ha questo sogno, e il Signore i suoi sogni li realizza, chiama. L'ha ricordato prima anche qualcun altro, l'ha ricordato Pippo, l'ha ricordato Gabriella, altri, Alvise un po'. Chiama. Ha chiamato gli apostoli. E Gesù nell'ultima cena dice in maniera molto forte: non voi avete scelto me, ma io ho chiamato voi. E questo non per umiliare, ma questo per dare a loro la forza che non è un mio capriccio, ma se l'ha scelto lui, allora posso rischiare di seguire quello che lui mi chiede. Proprio perché è Lui che me lo chiede. È grazia l'essere chiamati. È grazia, il Signore ci ha benedetti prima e poi ha declinato questa grazia speciale per ciascuno di noi. Ciascuno ha la sua vocazione. È un dono splendido. Tutti quelli che siamo qua, credo, abbiamo la vocazione a essere cristiani. È una vocazione straordinaria. Ma poi ognuno ha la sua. Io quella di fare il prete, altri di fare gli sposi, i genitori, altri di fare i laici, anche singoli. C'è bisogno di tanti laici che vivano come vocazione la loro condizione. E è un dono fatto a ciascuno, dice Gesù: io ho scelto voi perché andiate. Non è solo un favore, un dono, ma è perché andiate. E portiate frutto col dono dello Spirito Santo. San Paolo dice: in Lui, in Cristo, anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità. Ascoltato la parola. Il dono, la grazia è prima, è gratis, ma poi siamo coinvolti responsabilmente. La fede nasce dall'ascolto, dice San Paolo ai Romani. Caparra dell'eredità. La sicurezza che il dono c'è. E San Paolo poi prega. anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede, eccetera, continuamente rendo grazie per voi, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità? Qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi? Quale speranza va compresa, va riconosciuta nell'ascolto della parola di Dio, nell'adorazione, nella preghiera? E allora nasce la gioia di essere amati da Dio prima, quindi sicura, non dipende dal mio essere bravo, magari qualche volta, magari altre volte no. Chiamati per la stessa gioia di Gesù, dice Gesù. Vi ho detto tutto questo perché abbiate la mia stessa gioia e la vostra gioia sia perfetta. La gioia di portare frutto, perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto rimanga. La gioia di pescare uomini, vi ho chiamati, vi farò pescatori di uomini. Pescare gli uomini dalla tristezza, dal non senso, dalla disperazione. Una gioia che non venga meno, mentre, no, come Gesù sa fare, quando il vino rischia di esaurirsi. Una gioia possibile sempre. San Paolo, questo che è stato toccato e ha cambiato radicalmente il modo di guardare la sua vita, è in prigione, probabilmente a Efeso, scrive ai Filippesi: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, rallegratevi, non angustiatevi per nessuna cosa, rallegratevi. È una gioia che c'è per me, per noi, una grazia sicura, una vocazione, lo Spirito Santo, che c'è qualcosa di bello e grande, un sogno, se volete, per cui vale la pena di vivere. È il sogno di Dio che sicuramente Dio realizza e a cui ho l'onore di poter partecipare. E allora dovremmo anche noi arrivare a dire come Maria, a cui è stato detto: piena di grazia, rallegrati, il Signore è con te. Maria, ascolteremo poi domenica prossima, arriva a concludere: avvenga per me secondo la tua parola. Ora tocca a me, serva del Signore. Ecco la serva del Signore. E fa riferimento certo a quanto i profeti dicevano del servo del Signore, ma San Paolo si chiamerà molte volte schiavo di Cristo. Che vuol dire non che ha perso la sua libertà, vuol dire la forza di questo legame indistruttibile col Signore. Ora tocca a me con tutta la mia umanità, con tutte le mie capacità. E tocca a me usare un'azione cosciente, responsabile, autorizzata da una promessa sicura, è la promessa di Dio. Se davvero c'è questa grazia, se davvero c'è questa vocazione per la gioia, se c'è lo Spirito Santo, allora posso agire. anzi di più, allora non posso non agire. C'è dentro di me una carica, un qualcosa che non posso arrestare. Allora possiamo ritornare a sognare. Allora abbiamo bisogno di tornare a sognare. Allora il mondo ha bisogno che noi ritorniamo a sognare. Che la mia vita serva a qualcosa di bello. Posso sognare che le persone che vedo tristi, provate, mosce, senza speranza, tornino a vivere. Posso sognare che io possa fare qualcosa per loro. Posso sognare che noi, come Chiesa, come comunità, diventiamo un segno chiaro, sempre un po' più chiaro, di speranza e strumento, dice il Concilio, della riunione di tutto il genere umano. È un sogno grande. Riunione di tutto il genere umano. Segno e strumento, quasi sacramento, dice il Concilio. Se la Chiesa diventa ciò che è, cioè corpo di Cristo, come diceva San Paolo, dice, tutto ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose, essa è il corpo di Lui, di Cristo, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Se la Chiesa diventa ciò che è, corpo di Cristo, dato, questo è il mio corpo dato per la vita del mondo, è proprio nelle parole di Gesù che la Chiesa è per la vita del mondo in quanto corpo di Cristo. Allora, se la Chiesa diventa ciò che è, evangelizza. E se la Chiesa evangelizza, diventa ciò che è. Il Papa, nel libro che ho citato, a un certo punto cita una frase che aveva già citato altre volte, non mi ricordo dove, di Gustav Mahler, il musicista, che dice: la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. E ha un bel, un lungo passaggio in cui fa notare come lo spirito opera custodendo e facendo vivere e crescere la tradizione. Penso a quanto diceva Don Pigi nel suo testamento spirituale. Parlava del fluire torrenziale della grazia, del fiume impetuoso della grazia, di tante grazie che ha visto e ricevuto. E poi raccomandava: amate, conservate la fede, comunicate la fede. E andava e arrivava a dire: siate santi e senza paura, ma carichi di gioia, celebrate e vivete l'Eucaristia. E poi diceva: rendete efficace l'opera che il Signore mi ha invitato a compiere attraverso voi. Si riferisce alle cellule. Il dono che ci è stato fatto può continuare ad essere tale solo nella misura in cui continua ad essere donato. Penso che davvero è un dono straordinario, è un luogo straordinario del dinamismo dello spirito per arrivare a molti e per far diventare veri molti. È stato proposto, e vi sarà donato fra poco, un cartoncino con su una bussola, che potrebbe essere un po' riassunto di tutto quello che abbiamo detto. Questa bussola mostra in modo chiaro, come è rappresentata, che al centro della bussola c'è l'ago, ma è fatto questo ago, è una croce. Al centro c'è la croce di Gesù. A est, a oriente, la grazia. Prima, il sorgere viene dalla grazia, da Dio. A nord, la stella polare, il riferimento, è la vocazione, la nostra vocazione, ciascuno la sua vocazione. A ovest, verso dove il sole va, verso dove va la nostra vita, c'è la mia risposta, il tocca a me, l'azione che è affidata a me. Cosciente che ho un compito e che con la grazia di Dio, rispondendo alla mia vocazione, posso svolgere quanto mi è affidato. Cosciente che tutta la Chiesa ha un compito che è prezioso per tutto il mondo, come ci è stato ricordato da quella bella frase citata da Gabriella di Bonhoeffer, che la Chiesa è l'unica società che ha come compito qualcosa che non è per i membri della sua società. E a sud, quando c'è la gioia, quando apriamo il cuore, guardando la croce, riconosciamo la grazia, quando accogliamo la nostra vocazione e la parte che tocca a noi, allora splende la gioia. Ecco, vorrei terminare con qualche domanda. Sono in grado oggi, come sono in grado oggi di dire il sogno di Dio, di raccontarlo? Quali fatti posso citare che mi hanno fatto sentire la bellezza, la forza della mia vocazione, della vocazione della Chiesa? Ora tocca a me. Che cosa propone oggi a me lo Spirito Santo? Siamo nella Chiesa dei Magi, abbiamo sul campanile la stella e noi ricordiamo che la stella è Cristo che ci guida, ma ricordiamo anche che siamo chiamati a diventare stelle, a diventare luce che fanno arrivare a Cristo. Vi propongo, quando incontrate qualcuno, di farvi questa domanda. Qual è il sogno di Dio per questa persona che sto incontrando? Che cosa tocca a me in questo sogno? Lo Spirito Santo ci guidi, ci sostenga, operi anche attraverso di noi e ci doni la gioia che il Signore ha promesso. E vorrei concludere con voi pregando insieme la preghiera composta da Don Fici per l'evangelizzazione. O Gesù, pastore unico del tuo gregge, tu che hai chiamato tutti noi per farci pescatori di uomini, rendici consapevoli del compito che ci hai affidato. Spalanca a noi gli orizzonti del mondo intero, facci attenti al muto supplicare di tanti fratelli che nel buio ti cercano, chiedendo luce di verità e calore di amore. Per il tuo preziosissimo sangue, sparso per noi e per la salvezza di tutti, donaci di rispondere alla tua chiamata, così da poter essere pur con i nostri limiti gioiosi e fedeli annunciatori del tuo Vangelo. Ti chiediamo ciò per mezzo dell'intercessione di Maria, Madre tua e nostra. E siccome siamo convinti che lo Spirito continua a operare, e ricordando il dono fatto, ci dice che Lui è all'opera qui e ora, ci invita anche a far tesoro della storia, per cui all'origine ci stava l'adorazione, e allora noi adesso vivremo un momento di adorazione, in cui ciascuno si porrà un po', rifletterà, si porrà qualche domanda e cercherà di dare le sue risposte.